Lunedì 27 novembre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Comincia una nuova settimana e questa è una nuova puntata di Pubblica. Che cosa è cambiato nel giro di questi ultimi 10 giorni? Dal femminicidio di Giulia Cecchettin alla denuncia di sua sorella Elena del male della cultura patriarcale. È successo che l'invito delle donne a far rumore contro la violenza maschile sulle donne ha raccolto sabato scorso la risposta di 500.000 di persone a Roma, decine di migliaia in altre città, da Milano a Messina, da Torino a Trieste. È successo che la normalità della violenza di genere, la sua quotidianità, sia diventata oggetto di una discussione pubblica che ha coinvolto anche gli uomini. Ciò che le donne sanno, ciò che chi si occupa di violenza di genere conosce da sempre, è stato oggetto di una discussione allargata che ha coinvolto anche gli uomini. Sono le violenze quotidiane, la parte nascosta dell'iceberg fatta di ricatti, violenze psicologiche, stereotipi, manipolazioni, minacce, persecuzioni, a far emergere più chiara la responsabilità degli uomini. Scendere a guardare pubblicamente cosa c'è sotto l'orrore della punta dell'iceberg e condividere quel rimosso appare sempre di più opera decisiva. Scoprire che la cultura del patriarcato è quel velo che ti ha avvolto per tutta una vita e che solo il riconoscimento di una tua responsabilità maschile ha permesso di strapparlo, è l'inizio di un cambiamento profondo, perché è lì che si capisce cosa vuol dire, ad esempio, educazione all'affettività, educazione sessuale. La protagonista del film di Paola Cortellesi si ribella al patriarcato dopo averlo subito per anni e approda alla liberazione volendo affermare un diritto, il diritto ad una vita libera e in pace. Buongiorno e benvenuto a Stefano Ciccone. Buongiorno.
Buongiorno.
Sociologo tra i fondatori di Maschile Plurale, un'associazione che da diversi anni, da una quindicina d'anni circa, si occupa di promuovere una cultura che ripudi il concetto di patriarcato. Allora cominciamo dall'interrogativo con cui abbiamo iniziato la puntata, Stefano Ciccone, cioè che cosa è successo in questi 10 giorni, che cosa è accaduto, come lo si può spiegare e raccontare. Io lo riassumevo forse parzialmente in apertura di questa trasmissione. Lei che idea si è fatto?
Beh, sicuramente c'è stato un cambiamento molto profondo, perché quella riflessione sulla violenza che spesso era rimasta o a carico delle donne, dei centri antiviolenza, delle associazioni donne, o di piccolissime realtà come la nostra, di uomini che lavorano su questo tema, è diventato invece qualcosa che irrompe nel discorso pubblico, che impone anche a molti uomini, anche che hanno una loro visibilità pubblica, di prendere parola, e ha interrogato un po' tutti gli uomini. Ovviamente questo produce anche una reazione, vediamo la reazione aggressiva e infastidita verso le parole della sorella di Giulia, no? Quindi c'è anche un contraccolpo, una reazione infastidita di una larga parte dell'opinione pubblica maschile, ma sicuramente si è rotto un silenzio. Si è rotto sicuramente per un aspetto, intanto che la giovanissima età di Giulia e di Filippo ha detto che il patriarcato non è un residuo arcaico, non è una cosa, come dire, liquidabile come qualcosa attribuibile solo a una condizione di marginalità o un residuo antico. Il patriarcato è come dire, un sistema di potere e di dominio che si rinnova e che riproduce continuamente anche forme diverse, di cui l'aspetto più interessante oggi, più preoccupante, è il vittimismo frustrato maschile, no? Cioè la rappresentazione del cambiamento come una minaccia per gli uomini e la necessità maschile di reagire a una aggressione, a un pregiudizio antimaschile. Io penso che questo sia uno degli elementi importanti e penso che sia interessante anche che la presa di parola maschile superi un po' quella sorta di autocommiserazione, di assunzione di colpa un po' così retorica, un po' no, per cui ci sono noi uomini. Questa è un po' la posizione che mi pare un po' quella di Francesco Piccolo, che dice: ma insomma, gli uomini sono irrecuperabili, siamo così, l'unica cosa che possiamo fare è pentirci delle nostre cattiverie. Questa è una posizione apparentemente molto radicale, ma in realtà molto superficiale, che non cambia alla radice le cose. A me ha colpito che l'articolo di Michele Serra, in cui lui racconta un'esperienza che tutti noi uomini abbiamo fatto: se camminando per strada di notte incontriamo una ragazza, quella ragazza ci percepirà come un potenziale pericolo e noi affretteremo il passo per dirle che non siamo un pericolo e quindi per dirle che non siamo come quell'uomo che lei si aspetta. Ecco, dentro questa esperienza micro, che è: so che le donne mi percepiscono come un pericolo e io cerco di distinguermi da quel tipo di uomo, c'è un po' tutte le cose che noi abbiamo in campo, perché la tentazione può essere quella di dire: non tutti gli uomini, non sono come tutti gli uomini, oppure dire: ma perché quella ragazza mi ha percepito così e cosa io devo mettermi in discussione per riflettere su quel passaggio. La cosa che mi ha colpito è che questa cosa che Serra racconta noi la scrivemmo purtroppo 30 anni fa in un documento, il primo documento da cui è nata l'esperienza di Maschile Plurale, che scrivevamo come studenti delle scuole di Roma. E questo mi dice che forse abbiamo scavato nel profondo e che in questi 30 anni è cambiato anche un po' il modo degli uomini di riflettere sulle questioni che le donne ci pongono.
E c'è probabilmente una questione, chiedo a lei Ciccone cosa ne pensa, se ad esempio il fatto che nel corso appunto di questi ultimi giorni la discussione pubblica non sia stata sollecitata anche dal fatto, e dicevo prima, chi si occupa quotidianamente di violenza di genere sa, le donne conoscono la quotidianità, che cosa questa significa, appunto le violenze psicologiche, l'uso degli stereotipi contro le donne, minacciare, ricattare, manipolare, che quella parte, diciamo così, di discussione, di questioni sollevate nel corso degli anni dalle donne, sia riuscita ad entrare dentro il discorso maschile e ad essere in qualche modo oggetto appunto di discussione e riflessione. Ciò che era un dato noto e stranoto da tempo per le donne, per molti uomini è diventato in questi giorni una questione appunto di cui parlare. Ora, poi citavo il film di Cortellesi, che per chi l'ha visto darà anche il suo contributo, senza dover svelare gli esiti e la fine di quel bellissimo film. Però ci sono, diciamo così, elementi che appartengono ad un passato che appunto le donne conoscono e che sono esplosi in una discussione tra gli uomini per la prima volta in molti casi. Questo è quello che si è percepito, Ciccone.
Assolutamente sì. Il problema che io oggi vedo è che finalmente se ne parla, finalmente veniamo tutti messi in discussione, chiamati a parlarne. Il problema però è ora come ne parliamo. Io ho paura della facile condanna della violenza, della facile condanna, diciamo, della cultura patriarcale. Dico questo perché vedo oggi già anche nelle risposte dominanti nel discorso pubblico degli approcci che io considero pericolosi. E quindi dobbiamo sapere che non basta condannare la violenza, non basta assumersi una responsabilità, dobbiamo anche capire come questa condanna diventa un conflitto, perché questo è, rispetto a una cultura dominante. Perché dico questo? Perché altrimenti noi come dire, sterilizziamo il problema e consideriamo il fatto che tutta la società si batte contro questo oscuro male della violenza maschile. No, la società deve profondamente cambiare, e per cambiare deve agire un conflitto. Dico questo per due elementi, faccio velocissimamente.
Prima, prego, prego.
Io vedo oggi una pericolosa nostalgia del patriarcato, paradossalmente. Penso ai tanti psicanalisti televisivi che ci troviamo tutte le sere in televisione, cito Crepè, ma posso pensare per altri versi in modo molto più alto, se volete, a Massimo Recalcati ed altri, che in qualche modo ci dicono: questa violenza maschile è frutto di un disordine, è frutto del fatto che i padri non insegnano più ai figli a essere veri uomini. I veri uomini sono quelli che rispettano le donne, che si sanno dominare, che dominano il corpo e dominano le emozioni. Ecco, questa idea che la violenza sia il frutto della perdita, no, di una virilità capace di disciplinare se stessa e il mondo, io penso che sia molto pericolosa. E un film come quello che citavi ci dice che invece la violenza non è per niente il frutto di un disordine di oggi, è un dato strutturale che è figlia di un potere e riproduce un potere. Allora noi dovremmo provare a costruire anche per gli uomini una prospettiva che non sia quella dell'autocontrollo, del dominio virile delle emozioni, del rispetto cavalleresco delle donne. Dobbiamo provare a capire se vogliamo stare al mondo conoscendo la libertà delle donne, l'autonomia delle donne, la messa in gioco del desiderio delle donne, e non semplicemente, come spesso sento, no? Una donna non si tocca neanche con un fiore, perché altrimenti noi nel discorso pubblico sulla violenza in modo invisibile riproponiamo una gerarchia tra mente e corpo, tra razionalità ed emozioni, tra protettore e soggetto sotto tutela, le donne deboli, bisognose di tutela, fragili, decorative, e gli uomini virilmente capaci di rispettarle, dominando le proprie emozioni. E questo rimanda all'altro aspetto, è quello dell'educazione. È molto importante oggi dare la centralità al tema del lavoro culturale nelle scuole sull'educazione. Ma prima non dimentichiamoci che quando noi abbiamo fatto un lavoro nelle scuole sull'educazione ai sentimenti, alla sessualità, alla diversità, la reazione anche di chi oggi al governo dice che bisogna fare il lavoro nelle scuole è stata quella di dire: la scuola non deve impicciarsene, chi educa i figli sono le famiglie, e le famiglie sono quelle che riproducono quella cultura patriarcale di cui parliamo. Ma l'altro elemento è che noi non possiamo neanche delegare alla scuola questo lavoro, come abbiamo rischiato di dire: deleghiamo alla polizia, se ne occupi la polizia, li metta in galera e butti la chiave. Non possiamo dire: se ne occupi la scuola, anzi peggio, nella scuola se ne occupino gli esperti, gli psicanalisti, come se ci fosse, come dire, o gli psicoterapeuti, come se ci fosse un sapere tecnico a cui delegare la trattazione di questo male. Noi dobbiamo riportare nella scuola la società, il conflitto, la trasformazione, il dibattito culturale, la pluralità. E quindi è evidente che una società misogina, maschilista, patriarcale, omofoba, razzista, gerarchica e competitiva non può produrre una scuola che educhi invece al rispetto delle differenze, alla valorizzazione della singolarità delle persone. Quindi per avere una scuola capace di educare alla libertà dobbiamo anche agire qui e ora, quotidianamente, un conflitto nella nostra quotidianità, nel nostro contesto sociale.
Le leggo una considerazione, un ragionamento che fa Chiara Volpato, psicologa sociale, ha insegnato per anni all'Università di Milano Bicocca ed è autrice, tra gli altri, di un libro che è stato rieditato con degli aggiornamenti qualche mese fa dal titolo Psicosociologia del maschilismo. E allora lei a chi gli chiede, le chiedeva che cosa si può fare ora per andare a modificare questa situazione, e Volpato risponde: oltre alla lotta politica, quello che le singole persone possono fare è avere maggiore attenzione. Resto sempre colpita dal fatto che spesso passiamo vicino alle cose senza vederle, spesso non mettiamo in discussione i rapporti di collusione di cui abbiamo parlato, e un certo sessismo quotidiano non particolarmente aggressivo, ma molto radicato, perché non lo vediamo. Secondo me, dice Chiara Volpato, il primo lavoro da fare è imparare a vedere e a prendere in mano le cose una volta che le abbiamo viste. Non vuol dire combattere 24 ore al giorno, ma tenere presente che un certo modo di vivere non è scontato e impossibile da affrontare. Lo diventa invece soltanto se lasciamo che sia così. Che cosa le fanno venire in mente queste parole di Volpato?
La riflessione di Volpato secondo me coglie al centro l'altro nodo che noi abbiamo di fronte, e cioè quella che io chiamo la trasgressione conformista, cioè quella reazione che dice ma viviamo nella dittatura del politicamente corretto, ma basta, ormai non si può più fare un complimento, ma era solo una battuta, ma come siete esagerati. Questa è una cosa che sentiamo in televisione dai vari Cruciani, Sgarbi e mille uomini da spettacolo che abbiamo in televisione, che fondamentalmente aggrediscono quel lavoro che noi facciamo di riflessione critica sulla nostra quotidianità, appunto con questa battuta, ma insomma fatela una risata, non si può più fare un complimento, eccetera, eccetera. Io penso che questo sia un nodo, e cioè abbiamo avuto una inversione delle parole, per cui la battuta omofoba, la barzelletta misogina, il complimento pesante, che sono il segno di una cultura vecchia come il cucco, viene rappresentata come la moderna trasgressione rispetto alla dittatura del politicamente corretto, e invece lo sguardo critico su quei comportamenti dati per naturali, che sono figli di una cultura centenaria, millenaria, viene percepito come l'imposizione di nuove regole noiose, petulanti, anche così un po' moraliste. Ecco, io penso che dobbiamo provare a ribaltare questa percezione sociale. Come dobbiamo ribaltare l'altro paradosso, che è il vittimismo dei dominanti, gli uomini che si rappresentano come vittime? Dobbiamo anche pensare che questo conflitto riguarda continuamente la quotidianità. Allora il problema è che è molto semplice condannare chi dà 20 coltellate alla propria compagna, è molto semplice chi dà fuoco a una donna e alla sua macchina. Il problema è che tu prima dicevi c'è un problema sulla politica e un problema sulla cultura quotidiana. Ecco, noi dobbiamo cominciare a ricordarci che non c'è una distinzione tra la dimensione politica e la dimensione quotidiana e le relazioni. Quello è un terreno politico. La politica è trasformare il nostro sguardo quotidiano, trasformare il nostro linguaggio, trasformare le relazioni di potere che quotidianamente strutturano lo spazio sociale. Quello è un terreno di battaglia politica, è un terreno di trasformazione in cui la consapevolezza personale, il discorso pubblico, la riflessione teorica vanno insieme. Allora, ho molta paura di questo elemento, cioè del fatto che l'iniziativa di critica a una cultura patriarcale, che può essere la critica sulla discriminazione sul lavoro, che viene percepita come l'imposizione delle quote rosa o l'imposizione delle condizioni antidiscriminatorie, la critica al linguaggio diffuso che riproduce una cultura patriarcale, che viene percepita invece come l'imposizione del politicamente corretto, snaturino il senso di questo conflitto. Non c'è una spontanea trasgressività e libertà dei costumi che viene imbrigliata da i nuovi bacchettoni, è proprio il contrario, è la messa in discussione della presunta naturalità di quel modo di scherzare, di fare i complimenti, di approcciare e via di seguito. Io nella mia università continuo ancora oggi a sentire professori che presentano le candidate alla laurea dicendo questa ragazza bella e brava. Ecco, se continueremo ogni volta ad etichettare una donna non solo ascoltando quello che dice, ma sempre facendole sapere, ricordandole che il suo corpo è oggetto di un giudizio, ecco, non usciremo da questa cultura.
Un'ultima domanda, Stefano Ciccone, prima di salutarla. È quella proposta che aveva fatto balenare una decina di giorni fa il segretario della CGIL Landini di uno sciopero degli uomini. Ora La questione era rendere visibile la rottura del silenzio sul ripudio della cultura patriarcale, del maschilismo da parte degli uomini. E Landini poco più di una settimana fa diceva: ne parlerò con i miei, ma questo è qualcosa che riguarda noi uomini, e la mobilitazione, rendere visibile appunto il ripudio della violenza di genere da parte degli uomini. Che cosa ne pensa, e su questo andiamo a chiudere poi?
Io penso che sia un elemento molto prezioso. La CGIL e Landini non è la prima volta che dimostrano anche questa attenzione, come altre organizzazioni sindacali, sindacati di base che hanno aderito spesso allo sciopero delle donne. Credo che ci sia un problema vero di come diamo visibilità a una presa di parola maschile differente. Forse giustamente Landini rimane a quel modello della mobilitazione tipica e tradizionale del sindacato, che è lo sciopero, eccetera. E io non nascondo che quello possa essere uno strumento. Penso che dobbiamo anche inventarci un'idea diversa della presa di parola e della mobilitazione. Possiamo costruire mobilitazioni, ci abbiamo provato, con iniziative di uomini. Non basta che gli uomini vadano alla manifestazione del 25 novembre a solidarizzare con le donne, devono anche prendersi la fatica di costruire loro una visibilità maschile. Ma questo va tutto ancora da inventare, e sappiamo che le mobilitazioni nascono se c'è dietro prima una costruzione quotidiana di cultura politica, di riflessione, di dibattito, di presa di consapevolezza. Maschile Plurale aprirà proprio in questi giorni una discussione anche nazionale su come dare visibilità a questa presa di parola pubblica maschile, e penso che chiederemo anche un confronto con Landini e con altri uomini che hanno preso parola sui giornali, proprio per capire come costruire un appuntamento, un percorso più che un appuntamento, forse una pratica più che un appuntamento, che dia visibilità a una parola maschile diversa da quella che è oggi imperversa sui giornali.
Stefano Ciccone, allora ci tenga aggiornati, perché poi ovviamente seguiremo, ne parleremo di questa iniziativa che Maschile Plurale mette in campo. Grazie e buona giornata, a presto.
Grazie a voi.
Stefano Ciccone, sociologo, tra i fondatori appunto di Maschile Plurale, questa associazione che cerca di promuovere una cultura che ripudi il concetto di patriarcato. Prima di chiudere la puntata di oggi, due citazioni dalla rassegna stampa di questa mattina. La prima è l'intervista di Luciana Castellina alla Stampa. Luciana Castellina, memoria storica della sinistra, politica, giornalista, scrittrice. Che cosa dice alla Stampa, tra le altre cose, intervistata da Antonio Bravetti? Le donne le ammazzavano pure prima, ma ammazzavano le più deboli. Oggi uccidono le più forti. Le donne stanno facendo la rivoluzione, si sono liberate, e gli uomini non lo sopportano, non lo accettano e reagiscono. Le chiede l'intervistatore: quanto manca alla vittoria? E Castellina risponde: è la più grande rivoluzione della storia, non si può pensare che finisca in due giorni, ma stiamo avanzando. Prima le donne non venivano mai credute, adesso invece hanno creduto a tutte quelle che hanno denunciato i potenti produttori cinematografici di Hollywood. È un fatto questo enorme, mai successo. E la fine del patriarcato? Le chiede l'intervistatore. Castellina risponde: gli uomini oggi vivono in un disagio psicologico, uno stato di confusione, ecco perché si moltiplicano i femminicidi. Sono tutte donne che hanno scelto di ribellarsi. Questa Luciana Castellina sulla Stampa, intervistata questa mattina. E l'altra citazione dalla rassegna stampa è quella di Giorgia Serughetti sul quotidiano Il Domani, filosofa politica, che scrive: siamo marea, da anni questo grido si leva dalle piazze del 25 novembre, convocate dal movimento Non Una di Meno. sabato più che mai è stata una marea, spesso disordinata, un popolo senza bandiere e simboli, centinaia di migliaia di donne, ma anche uomini e persone non binarie, scese in strada per dire basta. Basta all'orrore, al terrore che nasce da una violenza senza fine. La rabbia per la morte di Giulia Cecchettin e di tutte le altre si è trasformata in energia, in forza che scaturisce dall'agire insieme. E poi ancora, chiude Serughetti, da tempo non si vedeva una manifestazione di queste dimensioni, tantomeno animata come questa da persone giovani e giovanissime. Che cosa è successo? Cosa c'è all'origine di quella che a tutti gli effetti appare come una nuova ondata del femminismo e insieme come il ritorno di un più grande desiderio di politica? E su questi interrogativi di Giorgia Serughetti andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, alla pagina Trasmissioni Pubblica, trovate i podcast di questa come di tutte le altre puntate. La linea passa a Cult, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.